Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Era circa mezzogiorno quando sono sceso dalla macchina di fronte al negozio azzurro pallido di Lulu e mi sono reso veramente conto che Bob era morto, solo vedendo le imposte abbassate e su una delle due un biglietto listato di nero che non ho letto. La porta era accostata e ho dovuto solo spingerla. Non so dire quante persone ci fossero tra i due banchi del negozio, 6 o 7 almeno, vicini, commercianti dei dintorni, per quanto potei giudicare. Nell'atelier sala da pranzo trovai ancora più gente e la mia impressione fu che parlassero tutti insieme. Ho cercato con gli occhi Lulu, che come sempre era la più piccola del gruppo e che, appena mi ha visto, si è gettata tra le mie braccia. Abbiamo parlato tutti e due nello stesso tempo, pronunciando parole di una tale banalità che ne siamo rimasti entrambi imbarazzati e ci siamo guardati. Ho detto: «Sono in ritardo», mentre lei diceva a sua volta: «Sei stato gentile a venire». Ha pensato come me che se Bob fosse stato vivo ci avrebbe guardato con i suoi occhi sfavillanti di malizia, lasciando cadere da un angolo del labbro, perché nell'altro pendeva un'eterna sigaretta. Cose da pazzi. Lulu ha aggiunto: «Volete vederlo, Charles?» La porta della stanza da letto questa volta era chiusa. Lulu ha aperto silenziosamente. Gli uomini delle pompe funebri non erano ancora andati a sistemare la camera ardente, ma l'atmosfera era già funebre lo stesso. Con le tende tirate, i ceri che bruciavano ai due lati del letto e ai piedi di quest'ultimo dei mazzi di fiori, i primi che i vicini avevano comprato sui carrettini. Mi sono domandato dove mai Lulu avesse potuto procurarsi l'inginocchiatoio su cui era curva la signorina Bert con un rosario avvolto alle dita magre. Le era stato certamente prestato da qualche vecchia bigotta che abitava nel casamento. «Come lo trovate, Charles?» Il corpo non era stato abbastanza lungo nell'acqua per prendere l'aspetto sinistro che ha la maggior parte degli annegati. «Sembra che sorrida, vero?» C'era dell'olivo e dell'acqua benedetta su un tavolo coperto da una tovaglia bianca. Feci i gesti rituali. Un'altra donna vecchissima, in piedi in un angolo, mormorava delle preghiere. Quando siamo usciti in punta di piedi, la signorina Berthe ci ha seguito sospirando come se lasciasse a malincuore la spoglia di Bob. Era strano, una volta varcata la porta, trovare così vicino al morto un buono e familiare odore di cucina. Una delle lavoranti, difatti, stava preparando un intingolo. Erano in due davanti al fornello e su una tavola c'erano dei bicchieri e due bottiglie incominciate. Il pittore Gaillard era seduto in un angolo, rosso come sempre, gli occhi lacrimosi, le mani tremanti. Non gli ho parlato subito e non ricordo cosa gli ho detto in un secondo tempo. Non ha importanza e non credo che gli abbia molti momenti di lucidità. Medicamente parlando, è un esemplare quasi perfetto di alcolizzato all'ultimo stadio, quello a cui non si prova più il bisogno di mangiare. E la cosa straordinaria è che l'uomo resista così a lungo. D'altronde, non sono tanto sicuro, riflettendovi, di ciò che ho detto a proposito della sua lucidità. Spesso, quando qualcuno, non credendolo in grado di intendere, gli lanciava frasi ironiche o crudeli, ho visto le pupille di Gaillard indurirsi, i suoi occhi stringersi. Uno sconosciuto ha allontanato Lulù da me, qualcuno che era appena entrato e a cui essa voleva far vedere il morto. È stato in quel momento che la signorina Berthe mi ha toccato il braccio. «Non vi ha ancora detto niente?» mi ha domandato bisbigliando, come si fa in chiesa. Eravamo in un angolo in disparte dietro a un tavolo su cui avevano ammucchiato tutti i cappelli che erano in giro. A che proposito? Non avrebbero dovuto parlarle come hanno fatto. Che importanza aveva per loro lasciarle credere in un incidente? Non sapevo ancora niente di ciò che era successo a Tilly. Non è un incidente. La donna ha scosso la testa guardandomi negli occhi. Era più disfatta di Lulù, con le labbra esangui, il colorito giallastro, e macchinalmente le prese il polso. «È soltanto stanchezza», mormorò. «Non abbiamo dormito né l'una né l'altra. I gendarmi hanno parlato troppo, troppo, troppo poco. Adesso lei si tormenta perché ha capito cosa c'è dietro le loro domande. Suicidio». La signorina Berthe fece cenno di sì, mentre il mento le si metteva a tremare. Non so come sia il suo polso di solito, suppongo sotto la media. In quel momento batteva appena più di 55. Dovreste bere un sorso di liquore. Era inutile insistere. Qualunque cosa avessi detto non sarebbe servita a niente. Era meglio interrogarla per darle l'occasione di tirar fuori quello che aveva sul cuore. Non si sa perché. Non si sa niente. Sembra talmente inaudito. Come tutti, ho replicato, lui, che era sempre così allegro. È una di quelle frasi che si dicono senza riflettere. Ho notato che mi guardava con una certa sorpresa, come per rimproverarmela. Se dovessi tradurre quello sguardo, direi che significava «anche voi». Ovunque si trovasse, era l'animatore di ogni riunione e bastava che si avvicinasse a un gruppo per vedere i visi di tutti illuminarsi. «Non sapete se era malato?» mi chiedeva adesso la vecchia signorina. «No, non lo sapevo. Mi era capitato durante una serata o un weekend di consigliare a Bob un rimedio qualunque per un mal di gola o un malessere banale, ma non aveva mai messo piede nel mio gabinetto di consultazione. È il caso di molti miei amici e capisco che una sorta di pudore li trattiene dal mettere a nudo le loro piccole miserie davanti a un uomo che poi incontreranno su un altro terreno». Lulù non aveva quel pudore. È venuta spesso a consultarmi. Altre volte, mentre in casa sua c'erano 5 o 6 amici, mi diceva sottovoce: «Volete venire un momento, Charles?» Bob ci seguiva con gli occhi, sapendo di chi si trattava. In quelle occasioni, essa chiudeva la porta della stanza da letto, si sedeva sul loro del letto con la gonna rialzata fin sopra i fianchi. «È di nuovo il ventre, Charles. Ho paura che un giorno dovranno levarmi tutto». Non aveva ancora 20 anni quando aveva cominciato a soffrire di male al ventre e ciò la impressionava. Aveva più paura di un'operazione che di una malattia grave, come per esempio la tubercolosi. A mio giudizio, Bob, come salute, stava come può stare un uomo della sua età che faccia la vita che lui faceva. Solo da 2 o 3 anni si era reso conto di avere uno stomaco che il vino bianco metteva a dura prova. Dopo ogni pasto, spesso tra i pasti, prendeva una dose massiccia di bicarbonato. Avevo tentato di dissuaderlo senza insistere troppo. Gli avevo portato un rimedio gastrico a base di coalino, ma lui preferiva il bicarbonato, che gli procurava un sollievo più immediato. Ho domandato alla signorina Berthe. Era in cura da un medico. Non ne sono sicura. Credo di sì. Che cosa ve lo fa pensare? Non saprei dire. Dei piccoli particolari. Girò la testa. Forse si rendeva conto di confessare in tal modo di aver osservato Bob con maggiore attenzione di sua moglie. stretto la mano a Riri, che era appena arrivato e che ci si meraviglia sempre di vedere in abiti cittadini. Poi è entrato un macellaio in tenuta di lavoro e, come tutti, ha baciato Lulu sulle due guance. Una delle lavoranti mi ha detto: «È vero, dottore, che bisogna assolutamente che la signora mangi?» Ho risposto di sì. Stavo per uscire, senza aver trovato il modo di parlare di nuovo a Lulu, quando me la sono trovata davanti. All'improvviso si è messa a stringermi il braccio così forte che sentivo le sue unghie attraverso la camicia. «Ditemi, Charles, voi che lo conoscevate bene, che motivo poteva avere di farlo?» E, mentre cercavo una risposta, «Credete che sia per colpa mia?» Non piangeva. Viveva sui nervi, così tesa da sembrare incosciente. «E io che per tutta la vita ho creduto di renderlo felice!» Se le avessero piantato un ago nel braccio, probabilmente non avrebbe sentito niente. Questo pensiero mi ricordò che avevo con me la mia borsa. «C'è un posto in cui potervi fare un'iniezione, Lulu?» «Un'iniezione? Per che cosa?» «Solo un sedativo. Non voglio dormire. Vi prometto che non dormirete. Sicuro?» Si guardò intorno, poi si diresse verso la cucina. «Passate di qui.» C'erano ancora due lavoranti. Lulu chiuse la porta, guardò preparare la siringa, tirò su il vestito da una parte. Una delle ragazze, quella che si fa chiamare Adeline perché trova che questo nome è più poetico di quello di Jean, che è il suo, si mise a piangere. «Povera bambina», mormorò Lulu, sempre con l'aria di sognare essendo sveglia. «Anche per lei è stato un colpo. Non volete fare anche a lei un'iniezione?» «Non credo sia necessario. Sarebbe necessario, invece, che ci fosse meno gente, meno di rivieni in casa.» «È colpa mia se la gente viene?» In fondo, forse avevo torto. Quell'animazione le impediva di trovarsi a faccia con la cruda realtà. Uscendo dalla cucina, Lulu mi disse sottovoce, indicando Adeline con un leggero cenno del capo: «Sapete che Bob è lei?» Feci segno di sì. Non sono mai stata gelosa, dal momento che era felice. Mentre stavo per scomparire dalla folla dell'atelier, mi sembrò che Adeline mi guardasse come per trasmettermi un messaggio. Non ne sono sicuro. Mi sono ripromesso di parlarle alla prossima occasione. Lulu continuava: «La sorella di Bob ha telefonato che verrà nel pomeriggio.» Mentre parlava si strofinava il braccio nel punto in cui avevo fatto l'iniezione. «La sorella di Bob? Non sapevate che aveva una sorella? Ha sposato un avvocato del quartiere Pereire e andava a trovarlo una o due volte all'anno. È in vacanza a Dieppe con i figli. Il marito, che è rimasto a Parigi, le ha telefonato la notizia e lei mi ha chiamato subito. È in viaggio, in auto.» Stavo per uscire quando ho incontrato di nuovo la signorina Bert, che credo si sia messa apposta sulla mia strada. «Le avete dato un calmante?»
«Sì.»
«Quando siete stata messa al corrente dell'accaduto?»
«Ieri sera, verso le 7. Era in casa mia.»
La signorina Bert occupa un appartamento in una casa poco lontana, a proposito del quale si scherzava volentieri. Bob sosteneva che se era così magra era perché passava le notti a lucidare il pavimento. Davanti alla porta, diceva, c'erano due paia di pattini di feltro che ci si doveva portare dietro sotto le suole delle scarpe per non sporcare il pavimento. Un paio per lei e un paio per l'eventuale visitatore. E se i visitatori sono due, possono camminare con una gamba sola. La signorina Bert mi raccontò sempre, sussurrando, ciò che era successo la sera prima.
Lei non aveva visto l'ambulanza che trasportava il corpo perché le sue finestre danno sul cortile. Era stata la sua portiera a vederla e a salire ad avvertirla. Per circa un'ora c'era stato un andirivieni confuso, ma non eccessivo perché era domenica e la maggior parte dei vicini non era ancora tornata dalla campagna. Siamo state sole con lui tutta la notte. Rivolsi lo sguardo verso la stanza da letto. Siete state voi due che... disse di sì e aggiunse chiudendo gli occhi: l'ho vestito per l'ultima volta. C'è una domanda che avrei voluto farle, che forse le farò un giorno, a meno che non la rivolga a Lulu per semplificare, perché è vero che Lulu non è gelosa, non lo è mai stata, almeno da quando conosco la famiglia. A Tilly Bob ha avuto un certo numero di avventure, sempre facili, di quelle che non hanno conseguenze e non durano. Lo sapevano tutti gli amici della coppia e sapevano anche che gli capitava di andare a trovare nella sua stanza l'una o l'altra delle lavoranti. Adeline, l'ultima venuta, aveva appena 20 anni ed era nel numero. Non era particolarmente bella, ma aveva un viso attraente. Come erano andate le cose per la signorina Bert, con i suoi 45 o 50 anni, il suo naso lungo e magro, le sue maglie di lana? Era evidente che si consumava per Bob di un amore che cercava appena di nascondere. Che specie di amore? È più difficile a dirsi, e non sarei sorpreso di venire a sapere che Dan Durand, per carità o perché era una cosa stramba, era andato ogni tanto a farle una breve visita nell'appartamento dai pattini di feltro. Ma ciò non spiegherebbe niente, è solo uno dei tratti della fisionomia di Dan Durand. Se è così, Lulu lo sa e risponderà alla mia domanda. Quello che mi impressionava di più in quel momento era il pensiero delle due donne che passavano la notte rivestendo il morto e sistemando nella stanza intorno a lui le candele, il tavolo con la tovaglia, l'olivo e l'acqua benedetta. Solo più tardi seppi quello che era successo prima, nella giornata di domenica.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chance en automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets tous les mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.